Michele Neri narra le storie dei paladini di Francia. Una principessa orientale arriva alla corte di Re Carlo Magno.
Signori e cavalieri, che ve adunati, per odir cose dilettose e nove, stati attenti e quieti ed ascoltati la bella storia che il mio canto muove, e vedrete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che fece il franco Orlando per amore nel tempo di Re Carlo imperatore. E questo è l'inizio di un libro bellissimo. Siamo nel Medioevo, l'epoca dei re, dei cavalieri, dei castelli. Re Carlo Magno è il re di Francia e imperatore del Sacro Romano Impero, ma non tutta l'attuale Europa è sotto il suo controllo. Vi è una piccola parte, l'attuale Spagna, che è dominio dei Mori, dei Saraceni. E qui vi regna Re Marsilio, che è cugino di Re Carlo Magno ed è imparentato con lui anche perché ha sposato una sua sorella. Cristiani e saraceni naturalmente si fanno sempre la guerra, diciamo, se la sono sempre fatta e continuano a farsela. Ma la nostra storia incomincia proprio in un momento di pace. Finalmente si può festeggiare un periodo di serenità. Ma bisogna sapere che mentre tutta l'Europa gioiva in festa, avendo finalmente appunto un periodo di pace, in Asia andava per tutto il suo vasto impero squillando la trompa. E perché? Per riunire sotto un unico stendardo del terribile Re Gradasso una poderosa armata, onde annientare la fiorita Europa e cambiare il riso in pianto e la gioia in eterno lume. E questo perché? Perché il potentissimo Re Gradasso, signore di Siricaia, il cui nome è tutto un programma, uomo gigantesco e di smisurata forza, fra i più potenti signori d'Asia, dopo innumerevoli conquiste, dopo aver assoggettato tutti i territori circostanti, ha incontrato una maga, la maga Sibilla o Sibiliana. Ebbene, in queste storie sono presenti tantissime fatagioni, tantissime magie, maghi e maghe. E che cosa gli dice la maga Sibiliana? Che nulla poteva eguagliare per bellezza e simbolo di potere il possedere Durlindana e il famoso Baiardo. Ma che cosa sono Durlindana e Baiardo? Durlindana è una spada. È una spada che ha tutta una storia e su questa ci potremmo dilungare tantissimo. Attualmente è la spada posseduta da Orlando, il primo paladino di Francia e il nipote di Re Carlo Magno. È una storia lunga quella di Durlindana. Sembra, pare, ma non è certo, che addirittura sia appartenuta ad Ettore di Troia. Per cui immaginatevi voi, possedere questa spada rende invincibili. Baiardo, invece, è una cavalcatura. Il cavallo che attualmente monta Rinaldo di Montalbano, il cugino di Orlando. E anche egli è fra i più stimati e valorosi paladini di Francia. Possedere questo cavallo vuol dire poter vincere qualsiasi competizione, perché è un cavallo eccezionale con dei poteri incredibili che corre velocissimo. Immaginatevi che appunto Re Gradasso voglia possedere queste due cose. Regnava in la terra dell'Oriente, di là dall'India, un grande re di corona, di tanto e di ricchezze, sì potente e sì gagliardo della sua persona, che tutto il mondo stimava niente. Gradasso nome aveva quella amirante, che a cor di drago e membra di gigante. Mentre appunto tutta la Siricaia era in rumore, non meno rumore però si faceva a Parigi, nella corte di Re Carlo Magno. L'imperatore ha mandato in giro un bando ai quattro angoli del suo impero per un torneo, per celebrare la Pentecosta, la Pasqua Rosata, in sostanza la pace con i saraceni. chiamando tutti i campioni cristiani e non a combattere fra di loro per dare prova del proprio coraggio e del proprio ardimento. Ma apriamo una parentesi, abbiamo parlato dei cavalieri e in particolar modo ho detto paladini. I paladini sono il corpo scelto, sono il fiorfiore dei giovani a servizio di Re Carlo Magno. Sono coloro che in battaglia si buttano per primi, difendono l'imperatore, ma sono assetati di gloria e di fama e quindi cercano tutte le occasioni per dimostrare il proprio coraggio, il proprio ardimento. Questo durante le battaglie naturalmente lo fanno schierandosi immediatamente in prima fila e quando non ci sono competizioni di questo genere vanno erranti, cavalieri erranti, a giro per il vasto mondo a cercare occasioni in cui poter dimostrare di essere capaci e di essere ardimentosi. I cavalieri naturalmente salvano le fanciulle, questo lo sappiamo in tutte le storie, e ogni avventura può essere un'occasione per conquistare fama e gloria. Anche a costo della propria vita, non si tirano indietro mai di fronte a nessuna difficoltà. Ma dicevamo, erano in corte tutti i paladini per onorar questa festa gradita e da ogni parte, da tutti i confini, era in Parigi una gente infinita. Eranvi ancora molti saracini perché corte reale era bandita. Re Carlo Magno ha fatto organizzare dei tornei. In queste competizioni che diremo sportive, i due contendenti, i due cavalieri, si pongono una a destra e una a sinistra di un pianoro, coperti della loro armatura, sulla destra tengono una lunga lancia e sulla sinistra uno scudo. Al via, i due contendenti partono uno contro l'altro cercando di disarcionare, di buttare a terra l'avversario. Vince naturalmente chi rimane in sella. È un modo per dimostrare la propria abilità che, sul campo di battaglia, ha il fine di uccidere naturalmente l'avversario. Nel torneo no, solamente di dimostrare la bravura, l'ardimento e l'abilità nell'uso delle armi e nel condurre il proprio destriero. Non si deve assolutamente uccidere, anzi le armi che si adoperano nei tornei sono armi diverse. Le spade non sono appuntite, le lance non perforano la corazza, anche se naturalmente cadere da un cavallo può essere pericoloso altrettanto quanto ricevere una spadata addosso. Dicevamo, Parigi risuonava dei strumenti, di trombe, di tamburi e di campane, e vedeasi in grande stier con paramenti, con fogge disusate, altiere e strane. E d'oro e zoie e tanti adornamenti che non potria contar le voci umane. Perché i cortei che provengono dai quattro angoli dell'impero naturalmente giungono a Parigi. E come succede quando si va a una festa, ci si riveste tutti. Quindi è un continuo baluginare di vestiti, di gioielli, di cose meravigliose e tutti stanno a mirare la processione di cavalieri, dame, marchesi, conti, principi che giungono piano piano a Parigi. Tutto questo perché naturalmente all'epoca come ci si muoveva? A piedi o a cavallo? Le distanze erano lunghissime e quindi piano piano arrivano gli invitati. Già si appressava quel giorno nel quale si doveva la gran giostra cominciare, quando Re Carlo, in abito reale, alla sua mensa fece convitare ciascun signore e baron naturale. Re Carlo Magno ha invitato un grande banchetto e forno e furono in quel convito lì assettati di fronte a Re Carlo Magno 22.030 annumerati, una schiera incredibile. Re Carlo Magno con la sua faccia ioconda sopra una sedia d'or tra i paladini, tra i suoi fedeli, se fu posato alla mensa ritonda. La mensa rotonda è la tavola rotonda, forse vi ricorderà qualche cosa la tavola rotonda di Re Artù. E dovete sapere che le storie di Re Artù entreranno in parte anche nelle storie dei paladini di Francia. Tanto più che le storie non stanno ferme in un solo posto, si muovono, no? Con le persone, con i raccontastori, appunto. mentre che stavano a tal parlare costoro, sorno gli strumenti di ogni banda, ed ecco piatti grandissimi d'oro coperti de vivissima vivanda. E naturalmente è tutto una cosa grandiosa. Di fronte al re Carlo Magno si sono accomodati i saraceni. Alla sua fronte forno e saracini, che non volsero usar banco né sponda. Anzi, sterno a giacer come mastini, sopra tappeti come loro usanza, sprezzando seco il costum di Francia. E cosa vuol dire questo? Che i saraceni naturalmente hanno disteso i loro preziosissimi tappeti e si sono messi a sedere a gambe incrociate nella grande sala. Con naturalmente l'incredulità e tutto il chiacchiericcio che ciò ha generato negli altri presenti, che vedono questa usanza come appunto un disprezzare, no? E invece no, è solamente perché è il loro costume. E come succede sempre, come si dice sempre, beh, provate voi a mettere una sedia su una duna di sabbia, non sarà così comodo quanto stendere un prezioso tappeto. E questo ci dà un'idea di quanto siamo provinciali e quanto erano provinciali, perché giudicare per come si siedono le persone, ma magari appunto su un tappeto preziosissimo. Mentre c'è un vivo chiacchiericcio e naturalmente gli occhi delle dame sono tutti per i giovani cavalieri bellissimi e intraprendenti che hanno già iniziato a disputare i tornei, e lo stesso i cavalieri adocchiano le belle fanciulle perché fra queste ci potrebbero essere delle possibili spose, a un tratto un soldato giunge ai piedi di Re Carlo Magno, si prostra, si inchina e gli parla all'orecchio e porta la notizia che un piccolo corteo si sta avvicinando alle porte di Parigi. È composto da un cavaliere imponente che accompagna una principessa scortata solamente da 4 grandissimi giganti, imponenti. Re Carlo manda indietro immediatamente il soldato a dire che il corteo è benvenuto e che possono partecipare alla festa che è aperta a tutti. I 4 giganti vengono fatti aspettare fuori perché incutono particolarmente timore. Il giovane cavaliere e la principessa entrano nella sala. Bisogna dire che fra i convitati alla grande festa vi era presente Clarice e Calerana. Sono 2 giovani fanciulle. Non molto lungi sedea Armellina con Alda la Bella. Alda la Bella è la fidanzata di Orlando, il nipote di Re Carlo Magno. E quantunque avessero fama di grande bellezza, perché Clarice era nomata bella ed Alda la vezzosa, pure all'apparire di quella straniera vennero oscurate nella loro bellezza. Si levò in tutta quella reggia un alto rumore e ogni cristiano e saraceno presente volse lo sguardo a quella beltà, rimanendone ciascuno grandemente colpito. Ed alzandosi in piedi andava ognuno studiando il modo onde attirare lo sguardo della sconosciuta. Fra i presenti, Ferraù, il saraceno, Orlando, Rinaldo e tanti altri furono maggiormente colpiti dallo strale di Cupido, dalla freccia di Cupido. Astolfo d'Inghilterra, un altro paladino, non seppe contenersi e afferrando la delicata mano della damigella cominciò a corteggiarla dicendole le più lusinghiere parole. Ogni barone e principe cristiano in quella parte ha rivolto il viso. Né rimase a giacer alcun pagano, ma ciascun d'essi de stupor conquiso. Si fece alla donzella prossimano, la quale, con vista allegra, con un riso da fare innamorare un cor di sasso, incominciò così, parlando basso. Questa fanciulla, naturalmente, si è prostrata, si è inginocchiata ai piedi di Re Carlo Magno, perché davanti all'uomo più potente del mondo ci si inginocchia. Re Carlo Magno, abbacinato dalla sua bellezza, gli ha dato immediatamente il permesso di alzarsi e, anzi, di parlare, che non è una cosa così scontata. È una fanciulla che sembra una stella mattutina di una bellezza sfolgorante. I suoi abiti, di foggia orientale così inusueti, ne esaltano le forme e i leggeri veli che le compongono disegnano un corpo paragonabile a quello di una dea. Questa giovane ragazza, appunto, si alza e inizia a parlare. Magnanimo signor, grande signore, le tue virtute e le prodezze dei tuoi paladini, che sono in terra tanto conosciute quanto distende il mar e i suoi confini, mi dan speranza che non siano perdute le gran fatiche dei due pellegrini, che son venuti dalla fine del mondo per onorare il tuo stato giocondo. E così si presenta. La fanciulla continua a parlare e dice a Re Carlo: e da ciò che io ti faccia manifesta con breve ragionar, quella cagione che ci ha condotti alla tua real festa. E gli spiega perché lei e questo cavaliere che l'accompagna sono arrivati. Dico che questo, alludendo al cavaliere, è Umberto de Leone, di gentil stirpe nato e d'alta gesta, cacciato del suo regno oltre ragione. È stato cacciato dal suo regno. Io, che con lui insieme fui cacciata, son sua sorella, Angelica Nomada. Mi chiamo Angelica. E questo è l'ingresso del protagonista femminile per eccellenza di tutta questa epopea. Tutta la storia dei paladini gira intorno alla figura di Angelica, la bella Angelica. La nostra culla fu 200 giornate lungi dalla Tana. La Tana è un fiume che si trova lontanissimo in Asia. E avendo sino a quelle parti udito della tua festa, ci siamo affaticati per giungere alla tua presenza. Sicché il dono che sono venuta a chiederti si è in sostanza, che mio fratello si provi con i tuoi a singolar tenzone, di qualunque grado sia e di qualunque fede. In sostanza, il fratello vuole sfidare tutti i cavalieri presenti per dimostrare di essere il più bravo. Se tu permetti, dunque, noi attenderemo al Pietron di Merlino, dove il combattimento dovrà essere fatto con queste condizioni. Pietron di Merlino è un luogo fuori dalle mura di Parigi, che appunto ci ricorda le storie di Mago Merlino, dove c'è un pianoro adatto appunto ai tornei. E pone queste condizioni, abbiamo detto. Chiunque sarà levato d'arcione, ossia sarà buttato a terra durante questa disfida, non deve ritornare al cimento, ma rimanere prigioniero senza dir nulla di mio fratello. Colui poi che saprà scavalcare, buttare a terra il mio Umberto, avrà in dono, e qui immaginatevi, tutti gli occhi si concentrano ancora di più su Angelica, perché lei dice: chi vincerà il torneo avrà in dono la mia persona. L'ingresso di questa fanciulla, che ha affascinato tutti quanti, naturalmente suscita un fermento incredibile in questi giovani, e non solo i giovani. Anche lo stesso Riccardo Magno, che è un signore di una certa età, con la barba bianca, è rimasto abbacinato dalla bellezza di questa fanciulla, per cui tutti sono sconvolti da questa notizia e da questa opportunità. Chi vince il torneo si prende la fanciulla, si prende la bellissima donzella. Orlando, il primo paladino di Francia, che più di ogni altro erasi di lei invaghito, innamorato, abbandonò il suo posto e porse la mano alla fanciulla, e come si congiunsero gli corse nelle vene non so quale fiamma che gli tolse la pace, che mai aveva voluto perdere per tutti i tesori del mondo, e vergognandosi di vedersi vinto d'amore, abbassò la fronte e confessò in quel punto che se ne era realmente innamorato. Io, che stimavo tutto il mondo nulla, senza arme vinto son da una fanciulla. Ma non è solo Orlando, perché abbiamo detto, tanti altri cavalieri, fra cui Ferrau di Spagna e il Saraceno, sono entrati in fibrillazione. Stava ciascuno immoto e sbigottito, mirando quella con sommo diletto. Ma Ferraguto, il giovanetto ardito Ferrau, sembrava vampa viva nello aspetto, e per ben tre volte prese per partito di torla a quei giganti a suo dispetto. E tre volte affrenò quei mal pensieri per non dar tal vergogna allo imperieri. Ferrau di Spagna, questo cavaliere valentissimo, forte, invincibile, si è agitato così tanto che ha pensato addirittura di portarla via per ben tre volte, ma siamo alla corte di Re Carlomagno. Non è che si può fare proprio quello che ci pare, no? Or su un piede, or su un altro, si muta, non riesce a stare fermo. Grattasi il capo e non ritrova loco. Non riesce proprio a contenersi. Rinaldo, il cugino di Orlando, ancor lui l'ebbe veduta, divenne in faccia rosso come un fuoco. Ma c'è qualche altra cosa da dire. L'unico nella sala che sembra non sia rimasto incantato dalla fascinosa fanciulla è Malagigi o Malagise. E chi è questo personaggio? È un cavaliere cristiano, anzi un paladino, è cugino di Rinaldo di Montalbano, ma è soprattutto un mago. Anzi, è il mago più potente di tutta la cristianità. A questo punto, accordato da Re Carlo l'ospitalità al giovane e al cavaliere e la possibilità di effettuare la disfida, Angelica con Umberto da Leone e i quattro giganti si congedano. Malagise, mentre la sala del trono è presa da un subbuglio incredibile in cui tutti i giovani si fanno appresso a Re Carlo Magno per chiedere di essere fra i primi a torneare contro lo straniero in maniera da avere più opportunità per vincere il bellissimo premio, è dubitativo. E allora si sposta in una sala accanto e che cosa fa? Tira fuori il suo libretto di incantesimi. Recitando una formula magica, evoca i demoni dall'inferno. E gli apparirà Nacalone, un potentissimo demone che ha la capacità, come appunto tutti gli esseri infernali, di intravedere il futuro. E lui lo interrogherà. Non era ancora della città di uscita che Malagise prese il suo quaderno per saper questa cosa ben compita. Quattro demoni trasse dell'inferno. Quanto fu sua mente sbigottita, quanto turbosse il Dio del cielo eterno. Che cosa succede? Nacalone gli rivela qualche cosa di incredibile. Poiché conobbe, quasi alla scoperta, Re Carlo morto e sua corte deserta. Nacalone gli fa un quadro incredibile. Sembra un incubo. Re Carlo, l'imperatore, morto a causa di questo straniero e di questa fanciulla e la sua corte completamente deserta. Continua il demone a raccontargli che quella fanciulla che ha tanta beltate era figliola di Re Galifrone, un re potentissimo appunto del lontano Catal, piena di inganni e di ogni falsitate. E sapeva tutte le incantazioni, conosceva le arti magiche. Era venuta alle nostre contrate mandata dal padre con suo fratello che aveva nome Argalia e non Umberto come ella dicia. Quel giovane che l'accompagna si chiama Argalia e non Umberto. E anche questa per noi sembra una cosa da nulla, ma è sconvolgente. Perché un cavaliere si presenta con un nome anziché con un altro? Non è concepibile. Dovete entrare nell'ottica che i cavalieri ci tengono a che il proprio nome sia conosciuto, che le loro gesta, le loro avventure, tutto quello che hanno fatto si conosca, addirittura magari prima del loro arrivo a un castello. E chi porta le storie? I raccontastorie, i menestrelli, gli aedi di una volta, diciamo così. Per cui quando poi un cavaliere si presentava in una città, in un paese, in un castello, al cospetto di sua maestà, tutti sapevano già e parlavano di quello che aveva fatto. Quindi presentarsi con un altro nome è assolutamente incomprensibile. Nacalone continua a rivelargli delle cose che sconvolgono ancora di più il povero Malagise, perché dice che al giovanetto, il padre suo, aveva dato un destrieri negro quanto un carbon quando gli è spento, ossia nero completamente, tanto nella corsa, veloce e leggieri che già più volte aveva passato il vento. Possedere un cavallo come questo, che si chiama fra l'altro Rabicano, è un'arma incredibile, perché un cavallo più veloce è e più ti permette naturalmente di contrastare l'avversario. E poi scudo, corazza ed elmo con cimiero e spada fatta per incantamento, magiche, e soprattutto una lancia dorata d'alta ricchezza e pregio fabbricata. La lancia per appunto condurre il torneo è una lancia magica che butta a terra qualsiasi avversario appena lui si avvicina. Malagise viene inoltre a sapere che invece la bella Angelica possiede un anello fatato che la rende immune a tutti gli incantesimi e che, una volta messo in bocca, la rende invisibile. E naturalmente di storie con anelli fatati ne conoscete e ce ne sono tantissime, ma una volta che Malagise è istruito dell'inganno dal demone, pensa a come smontare questo piano malvagio e allora decide di tornare nella sala e di avvisare del pericolo Re Carlo Magno. Ma la sala è in subbuglio perché tutti i cristiani e saraceni attorniano l'imperatore cercando di strappargli appunto la possibilità di combattere per primi e quindi di avere l'opportunità di vincere l'ambito premio. E Malagise non viene ascoltato. Ma cosa vuoi, Malagise? Aspetta il tuo turno. No, Re Carlo Magno, è una cosa importantissima. Ho scoperto... No, Malagise, non passare avanti agli altri. Allora, chi vuole partecipare al torneo deve scrivere il proprio nome su un pezzo di pergamena, poi lo metteremo in un bussolo e chiamerò un valletto in maniera da estrarlo a sorte. Questa idea di Re Carlo Magno, che dimostra una grande lucidità, accontenta e quieta un attimo gli anni. Malagise, però... non riesce a parlare, non riesce a riferire. E tutto sommato, però, il fatto che nessuno l'abbia ascoltato e che debba agire da solo e che da lui dipenda il futuro di Re Carlo Magno, beh, forse non gli dispiace, perché se riuscirà a compiere questa operazione, diciamo, se riuscirà a salvare Re Carlo Magno, ne prenderà tutto il merito. E allora decide che la soluzione sarà una soluzione drastica. L'unica possibilità per sventare il complotto è quella di levare di mezzo la bella Angelica, di levare questo giocatore dalla scacchiera e quindi di uccidere la bella Angelica.